Shalom a tutti, mi fa piacere di vedervi così numerosi dinanzi alla telecamera. Un caro saluto anche a tutti quelli che ci seguono e ci seguiranno via cavo o anche non via cavo. E riprendiamo il nostro studio. Ci troviamo ormai nel pieno dei preparativi di Pesach ed è abbastanza ovvio e obbligo che nelle settimane che precedono la festa noi dedichiamo qualche studio a questo argomento, anche perché, come è noto, alla Chot di Pesach si comincia a studiare un mese prima, a partire da Purim, perché sono particolarmente complesse e quindi richiedono così anche non solo attenzione ma anche tempo. Uno dei ritrovati della vita moderna è l'attitudine a viaggiare. Sappiamo che molte mitzvot della vita ebraica sono legate al tempo e il tempo è diventato un fenomeno tutto sommato relativo, perché spostandosi con grande facilità e grande velocità da una parte all'altra del pianeta incorriamo in fusi orari differenti e situazioni che ci obbligano a misurare il tempo in maniera diversa. Noi abbiamo appena finito di dire Minchà qui a Torino. A New York che ore sono? Sarà le 12:30, 1:15 probabilmente, quindi siamo ancora in fase, diciamo, della fine della mattinata. In altre parti più a est del pianeta è già notte inoltrata. Cosa succede per le mitzvot che riguardano il tempo se una persona si sposta? E sono di lì questi che nello Shulchan Aruch non si trovano, perché 500 anni fa questo problema non si poneva. E quindi è gioco forza studiarli attraverso il prisma dei posekim, dei decisori contemporanei, i quali sollecitati naturalmente hanno preso posizione anche su questi argomenti. Voi sapete che esiste un concetto geografico, tanto per introdurre così, che si chiama linea di cambiamento di data, attraversando la quale in una certa direzione, si tratta di una linea immaginaria che solca il Pacifico, dall'alto al basso, da nord a sud, e attraversando la quale, non mi ricordo più se da est a ovest o da ovest a est, qui adesso diventa un po' più complicato, praticamente si salta un giorno, perché è la linea di congiungimento dei vari fusi orari. Ad un certo punto ci deve essere questa cucitura, per cui da una parte si arriva in una giornata e dall'altra si arriva con 24 ore di differenza. E mi ricordo che, non so se ve l'ho mai raccontato, che avevo un amico tanti anni fa il quale mi pose la domanda: se io posso io partire da una parte che è venerdì con l'aereo e arrivare dall'altra parte col Pacifico che è già domenica e saltare lo Shabbat? Domanda originale, no? Cosa dite? Allora ero giovane, non che adesso saprei rispondere a questa domanda meglio di allora, insomma, ma telefonai a uno dei miei maestri e sentii dall'altra parte della cornetta del telefono come si dice in ebraico, un gimgum, una forte incertezza. E questo importante rabbino non mi rispose in tono alachico, mi rispose da buon ebreo con un'altra domanda. Dice: domanda al tuo amico se sarebbe disposto a fare la stessa cosa con Yom Kippur. Yom Kippur, cioè partire da una parte che è vigilia di Kippur e arrivare dopo poche ore, relativamente poche ore, dall'altro che è già finito Yom Kippur, perché c'è la linea del cambiamento di data, si salta Yom Kippur, praticamente non c'è Yom Kippur. Ed è quello che ho fatto. E quando ho fatto questa domanda al mio amico, mi dice: assolutamente non se ne parla di saltare Yom Kippur. Che cos'è un anno senza Yom Kippur? Qui si parla di un'eventualità che si salti Yom Kippur legalmente, non so se mi spiego, non è una trasgressione, evidentemente. Dice: come puoi immaginare un anno senza Yom Kippur? Dico: bravo, e come puoi immaginare una settimana senza Shabbat? Dice: lasciamo stare i divieti dello Shabbat, ma puoi immaginare una settimana senza aver fatto il Kiddush, l'Avdalah, tutto qua? Non esiste una cosa di... Allora, ha convenuto e ha fissato il volo in un'altra data, in maniera tale da evitare il problema dello Shabbat. Sulla linea del cambiamento di data esiste un libro delle Halachot sulla linea del cambiamento di data, alto così.
Forse anche tu da 6 giorni lavorerai, se vuoi salta il mercoledì.
Interessante anche questa domanda. La domanda è se la prima parte del versetto è una mitzvah secondo te. Secondo il Kriya Kar c'è una mitzvah di lavorare gli altri 6 giorni della settimana. Questa è la sua interpretazione, non tutti sono d'accordo che la prima parte del versetto ha una valenza arachica. D'accordo? Certamente è molto più grave saltare lo Shabbat, insomma, questa è la cosa è una... Come? E fare una settimana di 5 giorni, mi sembra giusto, anche moderno, fare una settimana corta, naturalmente.
I pensionati? Che non lavorano.
Per i pensionati effettivamente c'è l'eventualità che sia Shabbat tutto l'anno, può essere una bella cosa. Ma di questo parleremo un'altra volta. La domanda di cui voglio parlarvi oggi è una domanda che mi è stata posta anche da qualcuno di noi recentemente, avendo un figlio all'estero, un figlio che si sposta prima di Pesach. Chi si sposta per Pesach dall'Italia ad Eretz Israel e viceversa, dove è opportuno che venda il proprio chametz? Dove si trova il chametz? O dove si trova il suo proprietario, nell'ipotesi che uno lasci il proprio chametz da una parte e si trasferisca per Pesach dall'altra. Quali che siano le due parti, sia l'asse est-ovest, sia l'asse ovest-est. Sembra una questione di lana caprina. Adesso la vedremo effettivamente. Implica tutto uno studio anche delle halachot relative, evidentemente. Penso che non ci sia bisogno di introdurre l'argomento. La Torah proibisce durante Pesach di non solo di mangiare il chametz, ma anche di trarne godimento in qualsiasi modo, e anche di possederlo. Il divieto che si chiama, che deriva da due versetti della Torah, che dice, un versetto dice Shivat Yamim Seor Loim Matze Bevatechem, e l'altro dice invece non si deve trovare e non si deve vedere. Si riferisce al chametz di nostra proprietà. D'accordo? Qual è la soluzione? La soluzione è eliminare tutto il chametz, ed è quello che io consiglio di fare. D'accordo? Uscirà un mio articolo sul notiziario, anzi è già uscito, in cui consiglio addirittura un'altra cosa ancora: se avete delle confezioni integre di chametz in casa, di pasta, regalatele a poveri goyim che non hanno Pesach, non hanno nessun problema evidentemente a mangiare queste cose qua, e in questo modo fate un kiddush Hashem nei confronti della cittadinanza.
E lascia sempre la borsa vicino al cassonetto. Il mattino presto
può essere un può essere può essere se non ho proprio se sei diciamo se sei sicuro che qualcuno effettivamente passa chiaramente, se no se la mangiano i gatti, come succederebbe se il salto è Yerushalayim, ecco, per modo di dire. Evidentemente questa può essere una soluzione, è ovvio che ci si deve organizzare magari qualche giorno prima, in maniera da non arrivare proprio all'ultimo momento a dover fare tutto. Comunque,
mi permette una domanda.
Prego.
A questo punto, qui adesso discutiamo di questo problema particolare, ma siamo sostanzialmente in Golà o in presenza di Goim. Nell'antica Israele l'eliminazione completa del lievito poneva poi, secondo me, dei problemi microbiologici per la ripresa della lievitazione dopo.
E quindi? Cioè,
e quindi glielo chiedo a lei, come risolvevano la cosa? Perché non aveva nessuno a cui venderlo. Mancava poi, a fine Pesach, il lievito. E come riprendevano le lievitazioni? Perché se eliminavano tutto... era un problema che non mi sono mai...
È una buona domanda questa. Innanzitutto non è detto che non ci fossero non ebrei anche allora. come ci sono oggi, adesso arrivo appunto a parlare di questo. Come? I divonini. C'erano sicuramente delle enclave non ebraiche anche in antico, per cui non è detto che questo problema, diciamo che questo tipo di soluzione si sia prospettato solo in età moderna, effettivamente. Il professor Leone anticipa già l'argomento, il passo successivo che avrei voluto affrontare, cioè se uno ha però dei grandi quantitativi di chametz.
Ma non piccoli, ma la necessità di avere poi il,
diciamo
il
che oggi,
e il dopo.
Oggi questo problema si pone effettivamente meno, e si pone invece per chi ha per esempio un pastificio, un panificio, cose di questo genere, che indubbiamente non lo può smantellare durante l'anno. Lì non si tratta di rinunciare ai 2 o 3 chili di pasta, si tratta evidentemente di qualche cosa di molto più serio. Per questo il sistema è di...
No, però per rispondere a lui, esiste del lievito secco che non è chametz?
Lievito secco che non è chametz?
Sì, che non è falegnato, che sono altre sostanze.
Se si vuole utilizzare il bicarbonato di sodio, per esempio, per lievitare le torte durante Pesach, si può fare. Il lievito è proibito soltanto...
No, io parlo per il dopo, quando occorre il lievito...
Quando occorrono le madri, probabilmente...
Sì, ecco, le madri, non sono l'unico modo questo dico.
Probabilmente ci sono...
Le soltanto in grado di lievitare che in se stesse non sono
mai... No, ma quella non è la madre, il bicarbonato, eccetera, non è lievito, ci vuole... Ci vuole proprio i lievi sono dei microrganismi. Adesso, se dovevano essere eliminati completamente dal paese, dopo 7 giorni come si faceva il pane?
Evidentemente qualche soluzione si adottava. Ecco, dal punto di vista scientifico effettivamente è la prima volta che gentilmente mi sottopone a questo problema, è interessante. Al momento non ho una risposta scientifica a questo argomento, salvo il ricorrere appunto a questi diversi infiammatori.
No, quindi non sono lieviti e non contribuiscono poi.
Ma il lievito in sé è famezzo.
Il lievito in sé è famezzo, certamente, una volta che deriva dai 5 cereali. Per questo dicevo, il bicarbonato di sodio, che ha comunque la funzione di gonfiare, non pone problemi con Pesach, perché non deriva, è un prodotto di sintesi che non ha niente a che vedere con i cereali. E quindi non pone problemi. Ci sono dei lieviti che sono pesa sotto gli effetti, effettivamente. Dicevo, chi ha un pastificio o un panificio con grandi quantità di lievito di chametz che non può normalmente eliminare, la soluzione è quella della vendita. Va bene? Oggi si è molto diffusa questa prassi della vendita anche presso le famiglie, che non si curano più di tanto ormai di eliminare dalle dispense tutto il chametz. La vendita si basa sul principio evidentemente che sia delega il rabbino a vendere questo chametz ad un personale non ebraico, sostanzialmente dietro la clausola che se, pagando una, come si dice, una, o facendosi dare più esattamente una caparra simbolica, se non avviene il saldo e il ritiro della merce entro una certa data, che è quella della fine di Pesach, a questo punto viene poi ridiscusso tutto successivamente, però la clausola che viene inserita nel contratto è che la vendita, il passaggio di proprietà avviene nel momento prima di Pesach, insomma, nel momento in cui viene firmato questo contratto, salvo poi saldarlo eventualmente alla fine di Pesach. Questa è un po' la caratteristica della questione. Va bene? Ci sono degli altri presupposti. Da che momento in poi comincia il divieto di mangiare e di possedere il chametz? C'è una discussione nella Mishnah in Pesachim tra Rabbi Meir e Rabbi Yehuda. Non entro adesso in tutta la questione. La halakha viene stabilita secondo l'opinione di Rabbi Yehuda nel modo seguente: la Torah proibisce di mangiare e possedere chametz non nel momento in cui Pesach comincia, cioè al tramonto, ma a partire da mezzogiorno della vigilia di Pesach. è forse un caso unico di una regola relativa ad una festa che comincia, entra in vigore qualche ora prima che la festa cominci. Per quale motivo? Perché c'è un versetto in più che dice che il sacrificio pasquale non poteva essere offerto se c'era chametz in circolazione. Da che momento in poi si cominciava a offrire il sacrificio pasquale? In alcuni anni a partire da mezz'ora dopo il mezzogiorno. Dopo mezz'ora, il sacrificio pasquale si faceva nel pomeriggio della vigilia e lo si mangiava alla sera. C'erano però dei casi per cui determinate operazioni dovevano essere anticipate. Il caso in cui, per esempio, Pesach veniva di Shabbat, ci sono determinate parti della preparazione del Korban Pesach che non si potevano fare di Shabbat e quindi in questo caso dovevano essere ulteriormente, richiedevano un anticipo ulteriore. Adesso non entro in tutta questa questione qua. Comunque, quello che voglio dirvi è che a partire da mezzogiorno della vigilia di Pesach, secondo la disposizione della Torah, le case devono essere sgomberate dal chametz. Voi sapete che quando abbiamo a che fare con una disposizione della Torah che per qualche ragione è facilmente aggirabile o trasgredibile, ma non per cattiva volontà, perché allora non c'erano gli orologi e quindi non era sempre facile determinare quando il sole era allo zenit, soprattutto in giornate nuvolose. I Chachamim hanno deciso di stabilire un Seyag, una siepe, e l'hanno stabilita nel modo seguente. La legge rabbinica anticipa queste proibizioni come norma cautelativa, Seyag appunto, rispettivamente a 2 ore prima di mezzogiorno, quindi le 10 solari locali, che quest'anno saranno le 10:24. Questo per quanto riguarda il mangiare, il divieto di mangiare il chametz. C'è poi un'altra ora in più, fino alle 11 solari locali, cioè fino a un'ora prima di mezzogiorno, in cui non lo si può più mangiare, però lo si può trattare, cioè lo si può vendere, lo si può distruggere, lo si può eventualmente dare in pasto agli animali e cose di questo genere, in maniera da arrivare ad un'ora prima di mezzogiorno, ma non possederlo più. E alla fine di questa delle 11 locali, che quest'anno saranno le 11:42, va bene, si deve recitare l'ultima formula di annullamento, il Kol Chamira. Dopodiché cosa succede del chametz successivamente? Una volta giunti ad un'ora prima di mezzogiorno non è lecito derivare alcun beneficio dal chametz e diviene anche alachicamente impossibile venderlo, perché è considerato espropriato. E nobil shutos eladam. E quindi non possiamo più farne assolutamente niente, lo possiamo solo eliminare, evidentemente, bruciare, non possiamo farne assolutamente nient'altro. In più, il chametz che sia stato posseduto da un ebreo da quel momento in poi, chametz she'avar alav Pesach, più esattamente un chametz sul quale è trascorso Pesach in proprietà di ebrei, è proibito per sempre. Per sempre significa che non possiamo più ripescarlo neppure dopo Pesach. Questo è il quadro. La domanda a questo punto è, cioè la domanda parte dalla seguente asserzione. Il chametz deve essere venduto, se ce n'è evidentemente rimasto un quantitativo interessante da non poter essere eliminato fisicamente o bruciato, il chametz deve essere venduto entro le 11 solari locali, un'ora prima di mezzogiorno. Se una persona si sposta, quale fuso orario fa fede? Quello del luogo in cui si trova la persona se nel frattempo si è spostata, o quello del luogo in cui ha lasciato il suo chametz? Presumendo che trascorra Pesach in una terra differente da quella in cui abitualmente vive. E sappiamo che tutti gli anni ci sono, il mondo ebraico è fatto di spostamenti in occasione delle feste, per cui è una, diciamo, è un fatto assolutamente normale. E anche noi abbiamo qui nella nostra comunità, che non fa certo eccezione, persone che vanno dall'Italia in Israele, dove c'è un fuso orario, un'ora sola di fuso orario differente, ma vedremo che c'è un problema in più, che riguarda non l'inizio di Pesach, ma la fine di Pesach. Va bene?
Dipenderà di meno.
Esatto. Ci sono persone che vengono da Eretz Israel in Italia, ci sono persone che vanno magari o dall'Inghilterra in Italia, o dall'Italia in Inghilterra, per modo di dire, o ancora di più, dagli Stati Uniti in Italia, o dagli Stati Uniti in Israele. Avete mai preso un volo a New York, New York Tel Aviv? Non avete mai preso un volo a New York Tel Aviv? È uno dei pochi posti al mondo in cui non c'è problema di mignolini. Va bene? O viceversa, naturalmente. Questo è un po' la questione, d'accordo?
Da Manchester.
Come?
Anche da Manchester.
Come? Ecco, anche da Manchester, assolutamente. Come esiste una discrepanza fra fusi orari relativi all'inizio del divieto, cioè al famoso mezzogiorno o 11 della vigilia di Pesach, esiste, dicevo, anche un problema per la fine di Pesach. Perché fusi orari differenti, di fatto, Pesach finisce in momenti differenti. E sappiamo che normalmente si rientra in possesso del Chametz non appena Pesach finisce. A questo punto la domanda è, beh, ma se io mi trovo in un posto dove Pesach finisce più tardi rispetto al Chametz o viceversa, come mi devo regolare? Altrimenti rischio di infrangere un divieto della Torah, che è il divieto di possedere il Chametz. Il divieto di possedere il Chametz vale anche se io il Chametz in questo momento non lo vedo e non lo posso mangiare, ma semplicemente perché ce l'ho alle Hawaii, nella villa che Berlusconi che qualcuno mi ha regalato, d'accordo?
Hawaii.
Come?
Hawaii è un problema perché quando scade il termine l'acqua e magari non possiamo
appunto, quindi non possiamo più. Esatto. I decisori contemporanei discutono se tali proibizioni sono legate al tempo nel luogo in cui il Chametz si trova fisicamente, e allora parliamo in termine tecnico di mitzvah chetza, cioè un precetto dell'oggetto, il precetto ruota intorno all'oggetto, cioè al Chametz, o se sono legate al tempo nel luogo in cui si trova il possessore del Chametz. E allora parliamo di mitzvat gavra, precetto del soggetto. Va bene? Ci sono delle mitzvot che sono precetto del soggetto e ci sono delle mitzvot che sono precetto dell'oggetto. Se io non dispongo di una casa, non eseguo la mezuzah. La mezuzah è legata alla casa. Viceversa, i tefillin me li metto, è un precetto legato alla persona. Adesso faccio un esempio banale. Qual è lo status del Chametz, del divieto del Chametz di Pesach rispetto a questi concetti? Le regole di Pesach e in generale le mitzvot legate al tempo sono per lo più determinate secondo quest'ultimo criterio, cioè ne si considera mitzvat gavra, precetto del soggetto, e quindi in base al luogo in cui si trova la persona, a prescindere dal suo paese d'origine. Questa è la regola generale, per cui a prescindere da dove il Chametz io lo abbia lasciato prima di partire per Pesach, se io la vigilia di Pesach mi trovo in qualsiasi altro luogo, fa testo il luogo in cui io mi trovo in quel momento.
Ma vuol dire che se uno non è in casa, può non preoccuparsi del Chametz in casa? Se uno è via e non è mai in casa durante Pesach? ha comunque l'obbligo di occuparsi.
Sì, perché no, il divieto non è solo il Bayer, non è solo il divieto di vederlo, e quindi a questo punto lei mi dice io non lo vedo e non me ne occupo, ma anche il divieto di possederlo. Ecco il Bayer in Mazè, ecco perché è necessario fare anche la famosa vendita. Non deve trovarsi in mia proprietà. Cosa si fa del Chametz quando lo si vende? Lo si mette da parte, lo si copre in maniera che non sia comunque visibile e si aspetta il nuovo proprietario che venga a ritirarsi.
Però il concetto di proprietà è complicato, perché se uno ha, non so, ha delle azioni in società,
questo è un altro problema ancora.
Sei proprietario comunque.
Questo è un altro problema interessantissimo, le azioni sul Chametz. Parleremo anche di questo. Le azioni sul Chametz. Questo è un altro problema molto grosso che lei ha sollevato. Adesso ci rimettiamo, diciamo, questioni
anche perché possiamo anche non sapere cosa
fatti.
C'è
fatti. Fatti. Assolutamente vero. Le risposte di Gerot Moshe, il Rav Moshe Feinstein, tuttavia grande possecco americano, ritiene che le regole del Chametz siano così stringenti che si debba essere rigorosi in realtà tenendo conto di entrambe le opinioni. Bisogna procedere secondo tutti i rigori. È perciò opportuno effettuare la vendita del Chametz dovunque questo si trovi, nel luogo più a est in cui Pesach comincia prima. Va bene? Se io mi spostassi da New York a Torino e vendessi il Chametz a New York, che è più a ovest, cosa succederebbe? Anche se io nel frattempo mi sposto a Torino, dato che secondo Rav Moshe Feinstein bisogna tenere conto anche dell'eventualità che conti il luogo in cui
mi trovo
io, a seconda dei casi, evidentemente se io lo vendo a New York e il rabbino di New York lo vende all'ultimo momento, come fanno tutti i rabbini del mondo ovviamente, perché devono raccogliere prima tutte le deleghe, è logico che si comportino così, nel frattempo qui è già cominciato Pesach. E anche se io vado da Torino a New York e vendo il Chametz a New York, anche se io sono lì per Pesach, devo tener conto dell'eventualità che conti non il luogo in cui si trova il possessore, il venditore, ma nel luogo in cui si trova il Chametz. Se il Chametz mio è rimasto a Torino e lo vendo a New York, evidentemente c'è l'eventualità che io possa aver commesso la trasgressione, insomma. È perciò opportuno, fatti tutti i debiti conti, effettuare la vendita del Chametz dovunque questo si trovi, nel luogo più a est in cui Pesach comincia prima, delegando un rab locale a questo scopo. Dal momento che la vendita viene effettuata dal Rav, in genere all'ultimo momento, come vi spiegavo, c'è il rischio che facendola ad ovest si arrivi troppo tardi rispetto all'altro paese, in cui il tempo del divieto è già arrivato nel frattempo. Questa è la regola generale, evidentemente. Vendere il Chametz sempre nel posto più a est. Però non risolve tutti i problemi, perché? Perché esattamente è un materasso che se lo tiri troppo da una parte evidentemente viene a mancare dall'altra, giusto? Un materasso, una coperta, voglio dire. Per quanto riguarda invece il riacquisto dopo Pesach, si pone il problema speculare a questo punto. Sussiste a questo punto il problema che quando il Rav lo effettua in Eretz Israel, che è più a est dell'Italia o degli Stati Uniti o quello che è ancora Pesach qui da noi, in Italia. Nel caso specifico, non solo per effetto del diverso fuso orario, ma anche per il fatto che nella Galut Pesach dura un giorno in più. E quindi il problema è serio. Cosa si deve fare in questi casi? Quando uno vende il proprio Chametz in Eretz Israel, come abbiamo detto nel paese più a est, È perciò opportuno che il venditore pattuisca fin da subito con il Rav, che non lo delega a riacquistare il suo Chametz prima che sia trascorso l'ottavo giorno di Pesach in Italia, nel luogo più ovest. Per effetto di questa condizione, se anche il Rav in Eretz Israel riacquista il Chametz già al termine del settimo giorno in Israele, perché in Israele si festeggiano solo sette giorni, tale Chametz sarà allora di proprietà del Rav stesso, finché il proprietario originario non lo riacquisterà da lui. Cioè si fa in maniera tale che nel momento in cui il Rav in Israele riacquista il Chametz alla fine del suo Pesach, dato che da noi non è ancora finito, lo riacquisti dal non ebreo per se stesso. E soltanto dopo finito Pesach in Italia o negli Stati Uniti o a New York, quello che è, il proprietario originario ne torna in possesso. Tutto questo deve essere effettivamente pattuito. Quali sono le conclusioni? Se io non mi sposto, è opportuno che venda il Chametz nel luogo in cui sono e in cui è anche il Chametz. Questo per una ragione molto semplice, che la vendita viene fatta ad un non ebreo e si deve presumere che questo non ebreo possa esigere la merce, possa venirla a ritirare. E quindi è giusto fare tutto in loco, in maniera da rendere praticamente possibile questa eventualità. È chiaro? Quindi deve essere anche un non ebreo locale che senza soverchie difficoltà deve avere la possibilità di poi di recarsi a ritirare questo Chametz agli indirizzi che gli vengono comunicati, eccetera eccetera. Anche se poi in pratica la cosa non avviene, però è evidente che soltanto in questo modo la vendita ha un senso logico.
Ma se non avviene lo spostamento fisico, cosa? Non bisogna evitare che sia in casa questo.
No, questa è una domanda opportuna e importante. Cosa si fa in generale, questo a prescindere che se si viaggia o no, anche se si sta a casa propria? Dicevo prima, il Chametz per la vendita deve essere chiuso in un posto dove non si veda, in maniera tale che nessuno possa sospettare che lei tenga del Chametz in casa, e anche per evitare di incapparci dentro. Deve essere messo via in modo non visibile, chiuso dentro. E nel contratto di vendita è previsto anche l'affitto del luogo occupato dal Chametz, che deve essere specificato in maniera tale che l'acquirente possa in qualsiasi momento venire a ritirare ciò che è suo, perché non è necessario rimuoverlo, perché la Halakha dice velo yirael lecha chametz, dice la Torah, non si vedrà il tuo chametz, aval ata roeh shel acherim, ma tu puoi vedere quello degli altri. Puoi vedere quello degli altri significa che tu puoi tenere in casa del chametz appartenente a non ebrei, dato che non è tuo. Basta che lo chiudi in maniera che non lo si veda, non ci si incrocci dentro, insomma, lo si può chiudere e tenere in casa, perché non ci appartiene. A questo punto diventa depositato. Naturalmente nel contratto di vendita c'è anche scritto che noi non abbiamo nessuna responsabilità per questo Chametz, perché allora anche se il Chametz è del non ebreo ma la responsabilità viene affidata a me, è problematica la questione, significa che non c'è un passaggio di proprietà completo. Si deve specificare evidentemente che anche la responsabilità di eventuali danni al Chametz ricadono sull'acquirente, sono interamente suoi, e in questo modo evidentemente si agisce. Il tipo di vendita che viene fatto al non ebreo, ed è lo stesso tipo di vendita che il passaggio di proprietà che avviene anche fra di noi nel momento in cui si delega al rabbino a questo scopo, è il Kinyan Sudar, cioè il baratto simbolico tramite un indumento. Nel momento in cui voi mi delegate per la vendita del Chametz, io mi faccio sollevare un fazzoletto, un indumento mio, in maniera da somboleggiare un passaggio di proprietà, io vi do simbolicamente il mio fazzoletto e ritiro il vostro chametz che diventa mio. La stessa cosa viene fatta col non ebreo. Questo tipo di kinyan, questo tipo di acquisizione consente il passaggio di proprietà senza lo spostamento fisico dell'oggetto venduto. Anche in assenza, non c'è bisogno di portare il chametz in mano nel momento in cui lo si vende. Questo tipo di proprietà, di acquisizione, consente, secondo la halakha, questo tipo di passaggio di proprietà senza spostamento fisico della mercanzia.
È diverso per ogni venditore.
E quindi, in questo modo, si ovviano evidentemente a tutti i problemi. Il chametz rimane fisicamente dove si trova, basta che sia più lungo sia visibile, va bene? Perché, per i motivi che vi ho spiegato, e in questo modo si effettua il passaggio di proprietà. È opportuno, tornando al discorso che facevo prima, che la vendita, dove possibile, venga fatta nello stesso luogo in cui il chametz si trova, in maniera tale da facilitare poi l'espletamento del seguito delle conseguenze di questa vendita, una volta che la persona interpellata decide di effettivamente di saldare e di ritirare la merce. Chi però si sposta evidentemente ha questo problema, in base ai fusi orari e in base all'ottavo giorno di Pesach fuori da Eretz Israel, che in Eretz Israel non viene più festeggiato. Pertanto, egualmente chi risiede in Eretz Israel e trascorre Pesach in Italia o comunque in qualsiasi località ad ovest di Eretz Israel, e chi risiede in Italia o comunque in qualsiasi località ad ovest di Eretz Israel e trascorre Pesach in Eretz Israel, cioè comunque ci si sposti sull'asse est-ovest, deve vendere il suo chametz in Eretz Israel prima che cominci Pesach lì, va bene? E non può riacquistarlo finché non sia terminato l'ottavo giorno di Pesach in Italia. Se ciò gli è impossibile, per esempio se viaggia dall'Italia a Eretz Israel la vigilia di Pesach, o anche se viaggia dagli Stati Uniti in Italia sull'asse ovest-est la vigilia di Pesach, per cui arriverebbe troppo tardi per compiere questa operazione nel paese più orientale dove si sta dirigendo, è opportuno che effettui la delega in Italia, cioè in questo caso nel paese occidentale, concordando però con il rabbino che venda il suo chametz a non ebrei il 13 di Nisan anziché il 14, cioè non all'ultimo momento ma il giorno prima, in maniera da coprire in questo modo la differenza di fuso orario.
Queste sono tutte casi di uno che si sposta, quindi può fare una cosa in un posto e non fare un'altra cosa, e quindi non è il caso di uno che stia stabilmente in un luogo ma possiede il chametz stabilmente in un altro luogo. Questa è una cosa diversa,
questa è una cosa anche diversa effettivamente. Una cosa anche diversa. In ogni caso vale il principio per cui è opportuno, certo, farlo nel luogo più più orientale.
Lì vale il principio che devi farlo nell'ora in cui sarebbe giusto, certo, un po' più orientale, non puoi farlo, certo, materialmente lì.
Esatto. Per uscire d'obbligo secondo tutte le idee, effettivamente questa è, potrebbe essere una, a sua volta una soluzione. Cioè se io vivo negli Stati Uniti ma ho del chametz in Israele e non mi reco in Israele per Pesach, effettivamente a questo punto, dove non c'è lo spostamento della persona, la cosa più adatta è venderlo negli Stati Uniti, però incaricando il rabbino di andare dal non ebreo non all'ultimo momento, perché evidentemente potrebbe essere troppo tardi per il chametz che io ho in Eretz Israel, nell'ipotesi che conti il luogo in cui il chametz si trova e non il suo possessore.
Sì, questo anche in questo caso in cui ha stabilmente la chametz lontana, è un caso in cui, certo, è più giustificata la vendita, mentre invece, certo, non c'è spostamento, ma è sempre consigliato di eliminarla effettivamente.
Però c'è un piccolo problema qua, che in realtà il problema della regola deriva dal fatto che il rab locale vorrebbe fare sua opera solo una volta, proprio alla fine. Se il rab locale fosse disponibile a farlo anticipato di qualche ora per l'individuo che è in viaggio,
è quello che si deve fare qui. Però bisogna dirlo al rabbino, perché il rabbino tende ovviamente a fare un'unica vendita per tutti e ad aspettare l'ultimo momento per favorire i ritardatari, per favorire quelli che arrivano all'ultimo momento, che ci sono sempre in qualsiasi comunità, cioè è un dato di fatto questo. Quindi bisogna effettivamente dire al rabbino, in questi casi guarda che c'è questa situazione e quindi va affrontata in maniera diversa. Per il riacquisto dopo Pesach, il venditore deve pattuire fin da subito con il Rav, nell'ipotesi che venga venduto nel paese più orientale, in questo caso in Eretz Israel, che non lo delega a riacquistare il suo Hametz alla fine di Pesach, prima che sia trascorso l'ottavo giorno di Pesach in Italia. Questo richiede evidentemente un supplemento di tempo. Se il venditore si è nel frattempo dimenticato di stabilire esplicitamente questa condizione e non ha più la possibilità di mettersi in contatto con il Rav, deve dichiarare di fronte a due testimoni che annulla l'autorità del Rav di riacquistare per lui il suo Hametz dopo Pesach. E a questo punto dovrà poi, dopo Pesach, andare a cercare il Rav o chi per esso e provvedere in maniera autonoma, evidentemente, al riacquisto del Hametz. Non può più farlo in forma anticipata e automatica come fa chiunque di noi nel momento in cui alla vigilia di Pesach si rivolge al proprio Rav. Le stesse considerazioni e regole valgono per qualsiasi spostamento sull'asse est-ovest che comporti variazione di fuso orario, come per esempio dagli Stati Uniti all'Italia e viceversa. Solo che l'unica differenza rispetto a Eretz Israel è che se Eretz Israel non è coinvolta non c'è l'ottavo giorno. È solo un problema di poche ore di fuso orario che però possono comunque costituire un problema, d'accordo? Perché per gli Stati Uniti e l'Italia ci sono comunque 6 ore di fuso, però non c'è più il problema dell'ottavo giorno perché sia in Italia che negli Stati Uniti Pesach si festeggia per 8 giorni. Quindi,
quando è che è stato istituito questo prolungamento?
Se ne parla nella Mishnah, insomma, se ne parla nella, sì. Evidentemente è una situazione abbastanza difficile.
Ecco, per l'israeliano che festeggia solo 7 giorni, non sì. Si sposta, mi viene in Israele, basterebbe delegare il rabbino a riacquistarlo un'ora dopo di quello che fa per Israele, non un giorno dopo.
E dice,
perché di città parlavo Italia-Israele.
No, Italia-Israele è più complicato per il problema dell'ottavo giorno.
Sì, ma
a Manchester e Torino c'è un'ora sola di fuso orario.
No, ma io per l'israeliano che non fa gli 8 giorni, ma ne sì, fa
ma
solo
se viene in Italia non dovrebbe fare l'ottavo giorno.
Anche in Italia non festeggia.
Allora, questo è un altro problema ancora. Questo è un altro problema ancora. Se gli israeliani che si trovano in Italia possono fare solo 7 giorni oppure no. Il Pesach della Rosh Hashulchan è categorico e dice che mentre su altre cose si è più facilitanti se l'israeliano vuol tornare subito dopo in Israele eccetera eccetera, il cibo è una cosa delicata. No, si deve tener conto dell'eventualità che si mangi in compagnia, e compagnia significa che gli israeliani mangiano in compagnia degli ebrei locali. Già questo è un motivo, e ce ne sono degli altri. Il divieto del Hametz di Pesach è un divieto che ha dei rigori straordinari per tutta una serie di ragioni. È un divieto più forte, diciamo così, di altri di carattere alimentare, per tutta una serie di considerazioni, fra cui queste che vi ho fatto. La Rosh Hashulchan dice che anche gli israeliani non possono mangiare Hametz l'ottavo giorno di Pesach.
Neanche fuori, se sono in comunità con non ebrei, quindi l'ottavo giorno che l'israeliano va a casa Ferrero deve mantenere comunque il Hametz.
Il divieto del Hametz. Assolutamente.
Anche questo se è non, ma dovrebbero celebrare l'ottavo giorno come Pesach?
Deve mettere i tefillin in casa sua eccetera eccetera. Questo è il Pesach della Rosh Hashulchan. Perché cosa succede se io mi vengono delle persone da Israele in casa e tirano fuori il Hametz, cosa viene fuori? Questo è il Pesach della Rosh Hashulchan, adesso ve lo riferisco, cioè per evitare, si tratta tutto sommato solo di un giorno in più, voglio dire, non è una grande sofferenza. La Rosh Hashulchan dice che per non mettere un argomento così delicato a sottoporlo a valutazioni individuali, per non sottoporre un argomento così delicato a valutazione individuale, se si è fuori da Eretz Israel, se tu sei in un posto dove non ci sono ebrei, del tutto non discuto. Se è un posto, diciamo così, ebraicamente desertico, ma se vieni in una città dove c'è una comunità ebraica, dove hai dei legami con gli ebrei del posto, eccetera,
non puoi
mangiare il chametz l'ottavo giorno.
Beh, proprio anche per un italiano che si mangia l'ottavo giorno.
Lì è meno l'italiano, lì c'è
gente che mangia.
Sì, d'accordo, però lì è d'accordo, però
mi è sicuro che non devi, certo, non è perché...
sì, però non puoi obbligare gli israeliani lì a mangiare il chametz un giorno in più, certo, soltanto perché tu vieni dall'Italia. Questo è evidente che no, certo. Ma fuori da Eretz Israel, dove la regola è di astenersi dal, dove la regola generale è di astenersi dal chametz, anche agli israeliani che vengono a casa nostra in senso lato, in comunità, in Betacenese, non parliamo se sono effettivamente ospiti in casa nostra, evidentemente devono adeguarsi su questo e astenersi dal chametz, mangiare il matzah un giorno in più, insomma. Non è un grosso sacrificio. Sì, lì ci sono altri aspetti, nel senso che i sedarim comportano anche delle mitzvot affermative, per cui è chiaro che chi viene un giorno, chi vive in Eretz Israel, non potrà dire la seconda sera la berakha alla chilat matzah, va bene? Lì c'è un altro problema ancora, quello di non farsi vedere a comportarsi in maniera diversa dai locali, per esempio. Questo vale anche per il chametz, cioè non posso dividere la comunità da questo punto di vista, evidentemente, e quindi devo stare attento alla suscettibilità di questo argomento, e questa è la ragione per cui gli israeliani devono effettivamente adeguarsi e non mangiare il chametz l'ottavo giorno di Pesach. Mi rendo conto che non è facile, però questo è il messaggio.
Senti, quanto mi pensa, un quesito microbiologico.
Ullala.
Il cubetto di lievito è chametz o non è chametz?
Sì, sì.
No, perché il cubetto di lievito non ha nessuno dei cereali. Quindi sono solo batteri, cioè lieviti.
Però ad esprime che deriva da.
Dipende come sono stati prodotti questi batteri, però anche.
Ma che c'è lievito che c'è la pesa.
Ma qui si parla di lievito di birra normale.
Di birra, cioè quello contenente lieviti di Saccharomyces cerevisiae. Quindi.
Ma perché si chiama lievito di birra?
Perché è quello che fa fermentare la birra, cioè il. Quello, ma tra l'altro, e lì c'è il problema, il vino è fatto con questo lievito, cioè la trasformazione del succo dell'uva in vino è fatto mediante l'azione di questo lievito,
ma non con l'aggiunto,
attenzione, se...
non con l'aggiunto, è naturale.
Attenzione, no? Esiste un problema di chametz nella vinificazione, questo senz'altro. Evidentemente i vini che sono certificati non semplicemente fanno uso di lieviti kasher e pesach. Io non mi sono mai occupato per direttamente della vinificazione, però so che questo è uno dei problemi che hanno i masvichim che si occupano di questo. Verificare che questi enzimi o questi prodotti di passaggio, chiamiamoli così, siano kasher e pesach, altrimenti il vino non è certificabile kasher e pesach.
Perché il cubetto di lievito, sì, meno di inquinamento nella, chiaro, fabbricazione, chiaro, ma in teoria può essere fatto con puri lieviti,
chiaro. Chiaro.
Che però sono, mi dice esattamente, però poi...
No, ma sono chametz, contengono, sono passati attraverso i 5 cereali, no?
se no se l'aereo non ci sono stati,
allora
il lievito è controllato,
allora il cubetto di lievito, cioè la massa, l'inoculo di Saccharomyces,
se non deriva da cereali e acqua e tutto verificato e controllato e certificato, non c'è problema.
Però è l'inoculo per la fermentazione,
e può stare benissimo lì a pesca, dopo l'ottavo giorno si può ricominciare a fare il pane tranquillo. Ogni anno